Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuto ad Alberto Pellai, che è qui in studio con me, medico, scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ciao Alberto, grazie.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Avevo proprio bisogno di te perché vorrei commentare con te la nuova circolare del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Da settembre ha annunciato il ministro, ci sarà il divieto di tirare fuori i cellulari e gli smartphone in classe, parliamo di classi elementari e medie, e al tempo stesso si tornerà al famoso e classico diario cartaceo. Alberto, secondo me ha letto il tuo libro, perché tu di diario, ma di diario elettronico, parli in Allenare alla vita, proprio hai dedicato un capitolo.
Un capitolo, parto dall'idea
tu
proprio...
Tu sei contento di questa
molto,
scelta?
Molto, molto, ma non perché io sono un preistorico che vive nella caverna dei dinosauri e quindi... preferiva
infatti
le cose
non hai
come...
le scagliette.
Però credo proprio che queste cose che ci sembrano magari delle boutade sono profondamente inscritte sul modo con cui funziona il cervello dei nostri figli e figlie in età evolutiva, e in particolare sotto i 14 anni il cervello è molto più analogico che digitale, ha molto più bisogno di esperienze che sono relazionali, interpersonali, lente, e che non hanno dentro la velocità e l'istantaneità prevista invece dalla proposta delle tecnologie. Prendiamo l'esempio del registro elettronico: viene consultato dai nostri figli perché lì dentro ci sono compiti e lezioni, quindi tu non li hai segnati sul diario carta e matita, li trovi tutti depositati in una piattaforma.
Quindi non c'è possibilità di sbagliare. Ma ero distratto, non ho preso appunti, non avevo capito. C'è, nero su bianco.
Però
ma...
chi di noi ha figli di questa età sa che nel momento in cui entra nel registro elettronico e legge quello che c'è scritto lì, non capisce niente. Quindi da quel momento in poi quello che parte è tutto un lavoro nelle chat
dei genitori
e dei ragazzi stessi, in cui si prova a cercare di capire quali sono i compiti e qual è il mandato che il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza devono eseguire. Allora, intanto, nel momento in cui intervengono i genitori, vuol dire spostare in un altro luogo qualcosa che invece ha a che fare con l'interazione docente e studente. L'altro aspetto è che è molto utile che invece il docente sia il propositore, ecco il metodo carta matita, no? Il propositore dei compiti e delle lezioni da svolgere a casa, perché nel momento in cui lì detta, il ragazzo ascolta, comprende, memorizza, utilizza memoria uditiva, memoria visiva, memoria grafomotoria, e questo compito, che è di per sé un compito lento, rallentato, che non ha dentro tutta l'accelerazione e l'apparente perfezione del sistema digitale, è un compito che permette al ragazzo di conquistare competenze di pianificazione e esecuzione.
Che e qua sono, ci sono le neuroscienze che parlano.
Certo, sono proprio quei compiti fondamentali che sono iscritti nelle reti neuronali della corteccia prefrontale, che guarda caso sotto i 15 anni è una corteccia poco sviluppata, ha bisogno di essere molto fortificata, molto strutturata, molto allenata, e l'allenamento ha bisogno proprio di quell'esercizio lento e periodico che consiste in un adulto che ti detta i compiti, tu che li scrivi sul diario. E tra l'altro, se i compiti sono pianificazione e esecuzione, aprire il diario, vedere che il lunedì è un giorno molto pieno di compiti, il martedì meno, il mercoledì di più, il giovedì meno, ti permette anche di pianificare, strutturare la modalità con cui tu occupi il tempo libero nella tua settimana.
A patto che il diario non si dimentichi in classe, che si apra una volta a casa, perché poi torna, no? Il rapporto con il diario è sempre stato un rapporto un po' particolare anche ai nostri tempi. Utilizzavamo il diario cartaceo.
Esatto, e comunque...
però il registro rimane.
Il registro elettronico rimane, ma il mandato che viene fornito è quello di mettere tutto anche in un diario carta e matita, e questo è anche a grande vantaggio di quelle famiglie che oggi sono un numero costantemente crescente, i cui figli non sono ancora dotati di uno strumento di connessione digitale. Quindi dare come prescrittivo a tutti gli insegnanti che compiti e lezioni e ogni cosa dovrà avvenire su un supporto cartaceo fa sì che le famiglie che non hanno ancora fatto certo. fare ai figli il salto del possesso di uno strumento digitale siano famiglie che non devono ricorrere necessariamente a quella cosa lì certo. perché gliel'ha detto la scuola.
Senti, secondo te come reagiranno gli insegnanti, i docenti? Si sentiranno alleggeriti?
Questo è un argomento incredibilmente divisivo.
Sì.
A me verrebbe anche da dire che però hanno davvero un grande supporto dentro questa circolare ministeriale e qua aggiungo il fatto che si dice che lo smartphone non può essere presente nella vita di classe dello studente.
Si dice già perché ho letto
esatto,
ecco,
ma
il
oggi
divieto
viene...
c'era da anni, da 15
ma così chiaro probabilmente oggi diventa una prescrizione. Questo vuol dire che nell'alleanza scuola-famiglia la scuola dice alla famiglia questo è quello che noi dobbiamo fare con i vostri figli, perché spesso i genitori si ribellano a questo genere di indicazione e sappiate che le ricerche che dicono che quando il bambino entra a scuola, il ragazzo entra a scuola e chiude lo smartphone in un locker e poi va nella sua classe e per tutto il giorno resta senza, confermano anche che quel ragazzo ha molte migliori prestazioni scolastiche, un miglior apprendimento sul piano cognitivo, ma soprattutto un grande guadagno anche in termini di relazioni e competenze socio-relazionali, perché non averlo nello zaino e sapere che l'unico momento in cui lo riprenderai è la fine della giornata scolastica vuol dire che hai davvero un tempo totalmente libero dove quella cosa non potrà mai inferire e interferire. A quel punto tu stai completamente immerso 100% dentro la vita reale.
Una sorta di digital detox. Mi sembra, ecco, sembra strano parlare di digital detox per bambini delle scuole elementari e delle medie, ma...
E direi anche i genitori
siamo a questo punto.
Guardate che fatica che facciamo noi quando poi sono a casa a mettere limiti e confini temporali al loro utilizzo degli strumenti.
Noi che l'abbiamo utilizzato già quando eravamo grandi.
Esatto. E guardate invece che servizio in qualche modo ci fa la scuola. Insegna a noi, ai nostri figli, che dalle 8 alle 13, dalle 8 alle 14 tu puoi rimanere senza il tuo strumento di connessione
e non succede nulla.
E non muori. Rimani vivo, bello vitale, bello in relazione con i tuoi amici e compagni e anzi sembra, in base agli indicatori che ci forniscono le ricerche, che la tua vita diventi anche una vita migliore.
Alberto, tutto questo mi sembra molto in linea con l'invito a evitare di dare ai ragazzi al di sotto dei 14 anni lo smartphone. Insomma, questa sembrerebbe la direzione.
Ed è una direzione anche che sta prendendo sempre più spesso la sanità pubblica. C'è molto dibattito nel mondo e non più solo nel territorio dell'educazione, ma nel territorio della salute. E l'idea è quella se dobbiamo applicare allo smartphone gli stessi criteri di legge che abbiamo applicato a comportamenti a rischio come per esempio il gioco d'azzardo oppure a sostanze come il tabacco e l'alcol, perché abbiamo talmente tanta evidenza di ricerca ora dell'impatto negativo che l'uso dello smartphone precoce ha sulla vita dei bambini, sulla loro salute fisica, sulla loro salute emotiva e psicologica, sulla loro salute socio-relazionale, che davvero la sanità pubblica si sta domandando. Forse a questo punto servono regolamentazioni
servono
e divieti
paletti.
Che ci facciano comprendere che questo è un dispositivo che è troppo complesso e, ahimè, troppo rischioso da far entrare nella vita dei più piccoli.
Alberto, approfittiamo per annunciare anche, io credo che sarà una splendida notizia per i genitori all'ascolto che seguono, ti seguono negli incontri, leggono i tuoi libri, che ad agosto aprirà una scuola per genitori.
Sì, in un tempo più rilassato delle nostre vite dove non dobbiamo correre da mattina a sera, insieme a Nicoletta abbiamo immaginato di approfondire 5 grandi temi relativi alla genitorialità del terzo millennio, di parlarne alla radio, di discuterne con voi, di accendere pensieri. Non abbiamo ricette, ma di sicuro abbiamo riflessioni che possiamo condividere insieme.
Ci occuperemo di genitori con ragazzi adolescenti, ma abbiamo pensato anche ad uno spazio per genitori alle prese con bambini molto piccoli che sono già molto preoccupati di quando i bambini cresceranno e delle sfide che dovranno affrontare. Si dice sempre, no? Figli piccoli, figli grandi, problemi grandi. Io vedo molti genitori e leggo ma le mail di molti genitori che sono preoccupati di quello che li attende.
Sì, e in questo caso saremo un po' in continuità col cartone che ha avuto così tanto successo proprio in questi mesi, Inside Out 2, perché faremo un esperimento che è il primo esperimento di educazione emotiva alla radio, dove forniremo ai genitori una serie di indicazioni, ma in ogni puntata ci sarà anche un piccolo strumento di educazione emotiva da far usufruire direttamente ai bambini, cioè una canzone.
C'è Carlo Salvatori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ma ci vediamo se volete sin d'ora o quando magari tornate a casa, non avete nulla da fare. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ogni giorno postiamo una video intervista. Vi auguro una buona giornata, state bene.